Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Cominciamo dall'Italia, dove in copertina c'è il salvataggio delle due banche venete, la Popolare di Vicenza, la Banca Veneta, da parte di Intesa San Paolo. Dalla parte il governo e Banca Italia si sono detti sicuri che lo Stato recupererà, insomma, gli aiuti da 5 miliardi di euro erogati per la loro liquidazione. Dall'altra, l'agenzia di rating Moody's si è detta comunque soddisfatta di questa operazione, ha specificato che le banche salvate aumenteranno del 2% la loro quota di mercato, e un'emittente vicentina TV ha raccolto anche i pareri di alcuni correntisti. Prima di commentare questa vicenda ascoltiamo che cosa è emerso.
Tutto regolare, da oggi sono sotto alla San Paolo, già qui è San Paolo. Andiamo, speriamo in bene. Io azioni non ne avevo, avevo solo qualcosa della banca. Stiamo facendo, diciamo, un ricorso con un'associazione e dicono che senz'altro qualcosa si prenderà. Va bene, speriamo.
Ma mi aspetto che ci sia più serenità adesso, ma soprattutto più investimento da parte delle aziende.
Max, abbiamo ascoltato questo estratto di un'emittente televisiva vicentina TV. Una persona ha parlato di un possibile ricorso, un'altra ha detto che da adesso si aspetta nuovi investimenti. Intanto, che cosa pensi di queste opinioni? Queste banche coinvolte rischiano una class action, o soprattutto ti sembra che questo salvataggio abbia placato la situazione, dato ossigeno agli istituti di credito, che davvero si possa dare il via a questi investimenti? In generale, condividi il giudizio positivo di Moody's?
Ma guarda, più che il mio giudizio è importante quello dei mercati. I mercati dei bond, per esempio della Banca Popolare di Vicenza, bond che erano trattati sotto la parità, per cui per un bond del valore di un euro ne pagavi poco più di 85 centesimi, improvvisamente da quando la notizia è venuta fuori del salvataggio ne paghi 1,02 euro. Per cui senz'altro la notizia è positiva, positiva per le banche, positiva per i correntisti, positiva per tutta la zona. Quello che viene messo in discussione è la fermezza, se volete, della comunità europea nei confronti delle banche, di quelli che poi sono sostanzialmente aiuti di Stato, perché se da una parte l'Unione Europea ha detto va bene, potete salvare queste banche perché sono banche piccole, l'Italia ha detto che assolutamente se non salvasse queste banche sarebbe un disastro per l'economia nazionale. Per cui ci sono punti di vista completamente contraddittori. Non soltanto gli accademici, ma anche specialisti nel settore finanziario vedono una contraddizione a livello europeo, però bene o male, perché ricordiamo anche i correntisti dovrebbero in parte soffrire le perdite delle banche in crisi prima di andare a toccare coloro che pagano le tasse a livello europeo. Così non è stato, e quindi si spera che altre banche magari in difficoltà possano essere salvate in questo modo un po', diciamo così, strano.
E Max, cosa ne pensi invece dei commenti di chi sostiene che questa operazione sia un regalo del governo alle banche?
Ma in un certo senso lo è, più che altro appunto sono soldi dei famosi taxpayers, quindi i pagatori di tasse, che forse nel caso italiano sono sempre i soliti noti, non i soliti ignoti, che vengono utilizzati per andare a coprire falle fatte da una gestione pessima, perché una cosa di cui non si parla mai è dove sono finiti i miliardi che queste banche hanno prestato e non sono più arrivati indietro. Quindi uno spera che prima o poi si venga fatta luce su questo, perché ovviamente i miliardi sono usciti dalle banche, sono andati in tasca di qualcuno, non sono rientrati, quindi ovviamente sì, i taxpayers pagano il conto all'oste, però qualcuno o si è fatto una gran bella vacanza o se la farà molto presto.
Max, sempre restando in Italia, secondo l'Istat le esportazioni verso l'area al di fuori dall'Unione Europea sono tornate a crescere a maggio, dove si è registrato un più 2,2% rispetto al mese precedente e un più 14% su base annua. Nello stesso periodo sono anche aumentate di più ancora le esportazioni, rispettivamente cresciute del 4% e del 22%. Allora, Max, come leggi questi numeri? L'aumento della domanda è indice di salute del mercato, oppure il fatto che le importazioni crescano più dell'export è effettivamente un brutto segno?
Ma no, il fatto non necessariamente, quindi il fatto che cresca il commercio internazionale ti fa capire che esiste una domanda internazionale in risveglio, e risveglio soprattutto nei paesi, diciamo così, a reddito medio, quelli che una volta forse venivano chiamati paesi in via di sviluppo, che ormai da qualche tempo sono diventati i paesi trainanti per l'economia mondiale, per cui le cose stanno andando leggermente meglio in questi paesi, quindi la domanda cresce. E crescendo la domanda, quindi facendo stare meglio paesi che producono e che esportano come quelli europei, fanno anche crescere la domanda interna e quindi abbiamo questo aumento di importazioni. Sono dati tutto sommato minuscoli, ma sebbene minuscoli è sempre meglio avere un minuscolo positivo che non un minuscolo negativo.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tanni, che si trova in Olanda. Max, dopo aver parlato di Italia e di mercato, insomma, meno male, europeo, veniamo in Australia, perché la scorsa settimana la Premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, ha annunciato l'inizio di questi lavori per la costruzione del primo tunnel ferroviario sotto la baia di Sydney, un'opera da 2 miliardi e 800 milioni di dollari, mentre è notizia di lunedì che il Victoria intende investire circa la metà, cioè 1,4 miliardi, per ammodernare la propria rete ferroviaria. In questo caso ci sono state delle polemiche per il finanziamento di questa opera, ma insomma, al di là di queste polemiche, che cosa significa questo secondo te? È solo un caso che i due stati australiani più popolosi stiano investendo in infrastrutture pubbliche? Che impatto potrebbero avere queste opere sulle economie locali?
Ma allora, l'impatto è senz'altro positivo, anche e soprattutto perché sto parlando soprattutto nel caso di Sydney, gli investimenti in infrastrutture come quelle dei trasporti sono stati veramente pochissimi, se non praticamente nulli, da 15 anni, 20 anni a questa parte, quindi sostanzialmente da quando sono state fatte le Olimpiadi. Per cui il fatto di vedere una nuova linea ferroviaria e meno macchine per quella che è sostanzialmente un'unica strada che attraversa il porto è senz'altro positivo, consentendo a una città come Sydney, che ha più di 5 milioni di abitanti, di servirli, di non forzare le persone a farsi 3 o 4 ore di macchina ogni giorno per andare a lavorare. Stessa identica cosa per Melbourne, per cui se vogliamo avere delle città che vivono, quindi non soltanto sopravvivono, è importante avere questo tipo di infrastrutture, e questo aiuta certamente l'economia, perché con maggiore velocità per trasportare le persone laddove lavorano, anche i posti di lavoro sostanzialmente vengono mantenuti, se non addirittura cresciuti, per cui ben vengono questo tipo di investimenti.
Quindi abbiamo parlato degli aspetti positivi per la comunità rispetto a queste nuove infrastrutture, delle possibilità chiaramente di offrire nuovi posti di lavoro, ma quanto sono invece importanti anche gli aspetti economici, finanziari, cioè quanto è redditizio una serie di operazioni del genere?
Ma il redditizio dipende molto, perché puoi vedere un tipo di trasporti privato, quindi che fa profitto, cosa che stanno tentando di fare a Sydney per una parte della rete degli autobus, per esempio, però il settore trasporti generalmente non ha questa funzione, per cui è possibile appunto avere dei prezzi molto alti che cercano di coprire i costi, però difficilmente tu puoi avere le persone che riescono a darti sufficienti entrate per coprire i costi che hai. L'unico modo che hai per farli è quello di avere o creare dei monopoli, come sono fatti per esempio per dei pezzi di strada o dei pezzi di autostrada, dove quello è l'unico passaggio, vai a bloccare tutte le possibili vie laterali o alternative, forzi la gente a prendere quello e ovviamente poi li bastoni con dei prezzi molto alti, per cui questo è difficile farlo con un treno. Dobbiamo vederlo non con un'ottica di mercato, non con un'ottica privata, ma come un bene pubblico che va ripagato nel tempo, però che come tale deve essere mantenuto, deve essere utilizzato e devono essere dati degli incentivi. Facevo l'esempio qualche tempo fa, dove io per andare all'università spendo l'equivalente di $1 tra la benzina e il parcheggio dell'università, volessi andare con i mezzi pubblici ne spendo 8. Questo rapporto non ha assolutamente senso, certamente non aiuta l'ambiente, non aiuta le strade pubbliche, semplicemente continua a creare congestione. È il caso di vedere la politica dei trasporti uno, costruendoli, e due, cercando di avere dei sistemi di prezzo che incentivano la gente a prendere l'autobus e il treno invece di lasciarli vuoti e prendere la macchina, perché costa molto molto di meno.
Senti, in conclusione, un minuto scarso, sono usciti i dati del censimento, ne abbiamo parlato nel corso del programma, emerge un'Australia più popolosa, più invecchiata, ovviamente meno religiosa, più multiculturale, un po' meno italiana. Ovviamente tutti gli esperti di marketing si getteranno su questi dati cercando di spolparne tutti gli aspetti possibili e commestibili. Che cosa ti colpisce in particolare e che cosa significa questo per gli economisti?
Allora, il fatto che stiamo sempre più diventando una società multiculturale, una società multiculturale di successo, per cui non ci scanniamo tra noi, tutto sommato riusciamo a convivere e farlo bene, e questo è assolutamente una cosa importante, tanto da un punto di vista statistico quanto da un punto di vista proprio di cittadino che vive in un paese, soprattutto quando magari, come in questo momento, ha la possibilità di vedere quello che succede al di fuori dell'Australia. Tutto sommato stiamo effettivamente molto molto bene. Spolperemo anche noi i dati nelle prossime settimane e quindi continueremo questo tipo di conversazione.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.